In Italia è sempre stato così, l'86% siamo cattolici, nel senso che siamo stati battezzati e partecipiamo, apparteniamo a una famiglia che si dice cattolica. Siamo già al 5% di musulmani, eravamo il 3% nel 2011, quando ho fatto, sono andato a rivedermi i dati, saliremo molto, 2% altre religioni, 7% atei, cioè proprio non battezzati, cioè appartenenti a famiglie che si dichiarano atee e hanno deciso di non battezzare i figli. Si è pensati così. Il 50% di questi cattolici dichiara di frequentare abbastanza, di crederci molto. La metà sono cattolici perché sono nati cattolici e così, ma l'altra metà va abbastanza. Ma il 20% dichiara di andare in chiesa tutte le domeniche mattina. Il che vuol dire che, vi risparmio i conti, l'86% di 70 milioni, il 20% di quella cifra fa quasi 11 milioni di italiani si cucano il comizio del prete tutte le domeniche mattina. 11 che sono rimasti, come sapete, l'ultima categoria che ogni settimana ha diritto di fare un comizio. 11 milioni. Come ci siamo fissati in Italia con i media? Numeri freschi, che ho verificato freschi. Allora, 25 milioni guarda la televisione. Siamo rimasti in tanti, 25 milioni di italiani abitualmente guardano la televisione. 10 milioni, ormai siamo diventati 10 milioni, nel 2011 eravamo 6, navigano su internet, prendono informazioni. Purtroppo siamo scesi a 3 milioni che comprano un quotidiano. quindi 300.000 vanno al cinema tutti i giorni, e 0,04, 40.000 vanno a teatro. Il 60% degli italiani non ha mai letto un libro. So che vi sembra strano. Sai che vi sembra strano? Il 60% degli italiani ha mai letto un libro. Solo il 20% degli italiani legge libri abitualmente, un altro 20% legge ogni tanto. Ma sono numeri veri. Se io vi dico che il 55% della popolazione mondiale è analfabeta, mi sembra un numero strano. Invece è la verità. Se vi dico che l'80% degli umani vivono in case senza abitabilità, mi sembra un numero strano, però è la verità. Il 60% mi ha letto un libro, solo un 20% legge abitualmente. Per cui 11 milioni si classifica al secondo posto nella classifica dei media italiani. Dopo la televisione vengono i preti. E ho invitato un grande prete, Don Umberto.
Sempre simpatico, quando dai numeri è coerente, quando prende in giro è simpatico lo stesso, il grande prete sta da un'altra parte, però sono molto contento di essere qui, sono contento che mi abbia invitato, mi fa un onore perché effettivamente leggere tutti gli ospiti che avete avuto in questi mesi un po' mette soggezione, poi cerco di fare quello che posso. Faccio parte di quelli che sciorinano comizi a 11 milioni di italiani. Io ho dei parrocchiani, alcuni sono presenti anche qui stasera e si sono fatti 2 ore di macchina per venire a sentire l'ennesimo comizio oltre a quello domenicale. Quindi anche a loro secondo me bisogna proprio fare un applauso, perché di farsi 2 ore per venire a toccarsi l'ennesima riflessione mi sembra. Ecco, quando ci siamo sentiti io e Oscar alcuni mesi fa per scegliere il tema di questa sera, lui mi ha chiesto di riflettere insieme a voi su come la figura dei parroci si possa ripensare alla luce del pontificato di Papa Francesco. Ho cercato un titolo sintetico per questa sera e mi pare di poter dare questo. Papa Francesco e i parroci, simpatia, empatia, provocazione. E quindi cercherò di sviluppare insieme a voi rapidamente, evidentemente, queste tre categorie, queste tre immagini, la simpatia, l'empatia e la provocazione che la figura di questo Papa lancia a noi come preti ed evidentemente anche a tutta la cristianità. Anzitutto la simpatia. Beh, che Papa Francesco abbia suscitato una grandissima simpatia è evidente, è chiaro agli occhi di tutti. Oggi tra l'altro è il secondo anniversario della sua elezione al Soglio Pontificio, proprio il 13 marzo del 2013 avvenne questa cosa. Di questa simpatia noi come preti abbiamo evidentemente beneficiato. Era curiosissimo vedere nei primi mesi e constatare nei primi mesi dopo l'elezione che il modo con cui le persone si rapportavano a noi, io dico, parlo per me come parroco di una parrocchia di 6.500 abitanti, ma mi sono confrontato anche con altri confratelli, il modo era veramente letteralmente cambiato, nel senso che c'era un approccio alla nostra figura, come fosse un effetto a cascata, un effetto domino a partire dal Papa, un approccio alla nostra figura molto più caldo, molto più accogliente, molto più predisposto all'incontro. Io ho avuto proprio persone in parrocchia che sono letteralmente passate da una relazione molto fredda a una relazione effettivamente calorosa, che cercasse quasi di incontrare il parroco, e capivo che tutto questo dipendeva da quel clima, da quella ventata di freschezza che l'elezione di Papa Francesco aveva portato. Quindi effettivamente la simpatia è un dato obiettivo, di cui siamo stati evidentemente beneficiari. L'empatia è una cosa che noi preti abbiamo avvertito abbastanza immediatamente con la figura di Papa Francesco, a motivo di alcune sue scelte. Papa Francesco compie dei gesti che sono fortissimi, pur avendo semplificato i segni che lo circondano. Mi spiego. Molti segni che caratterizzavano il pontificato, anche proprio segni esteriori, segni rituali, Papa Francesco li ha evidentemente resi molto più sobri, li ha decisamente semplificati, però ha intensificato i suoi gesti, gesti di vicinanza, gesti di attenzione, gesti provocatori, e questo fatto di aver reso più sobri i segni e reso più forti i gesti ce l'ha fatto sentire molto vicino a tanti di noi preti. Qui tra il pubblico c'è anche un mio amico che si chiama Walter, che quando gli ho chiesto qualche consiglio per questa sera mi ha detto: mi raccomando, lascia degli slogan, perché gli slogan rimangono, perché io poi per parlare cerco sempre di sentire qualche amico che sa parlare cosa direbbe lui. Allora, io credo che un primo slogan di questo pontificato di Papa Francesco relativamente a questo tema dell'empatia sia proprio questo: la sobrietà dei segni e la forza dei gesti. E quando dico forza dei gesti, intendo questi gesti che comunicano vicinanza e che sono normali, ma fatti da lui non sono normali. Una telefonata a una persona che sta male, improvvisa. Oppure, i primissimi giorni, c'è questo aneddoto che circolava, magari l'avete sentito anche voi, di quando si sedette a colazione, uno dei primi giorni che era in Vaticano, e c'era la guardia svizzera vicino a lui che assisteva a lui mentre faceva colazione, e quest'uomo papa seduto, che dopo due minuti che sta facendo colazione si gira alla guardia e gli dice: cosa fai in piedi? E questa pietrificata, che evidentemente non sa cosa rispondere perché un gesto così è totalmente inconsueto, dice: sediti, mettiti giù che facciamo colazione insieme. Cioè, questa è la forza dei gesti, che parlano tantissimo, che comunicano tantissimo. Ora, questi gesti ce l'hanno fatto sentire estremamente vicino. Abbiamo avvertito un'empatia, perché la maggior parte di noi sono gesti che a volte si trova a fare, no? Come parroco mi capita di chiamare al telefono una persona che non sta bene, di sentire come va. Mi capita di condividere una normalissima cena con degli amici. E allora, e qui introdurrei un secondo slogan, così l'amico che mi ascolta è contento, ma vi rimane anche questa cosa. Io credo che Un altro degli aspetti forti di questo pontificato, che ci parli tantissimo, è che Papa Francesco ha reso straordinario l'ordinario. Cioè, dei gesti normalissimi, ti porti la tua borsa se vai in qualche incontro, prendi un pullman, stai seduto sulla stessa panca dove sono seduti il resto dei tuoi confratelli cardinali. Cioè, dei gesti ordinari diventano straordinari perché fatti da lui. Allora, te che i gesti ordinari normalmente li compi e magari non gli dai nessuna importanza, li rivaluti. Ecco, io c'è stato tutto un periodo in cui rileggevo proprio questa cosa, no? E dicevo, ma guarda te, lui compie questi gesti, magari li facevano anche prima, io non lo so, ma non erano evidentemente noti. Lui li fa, sono noti, sono conosciuti, è come se gettasse una luce di importanza sugli stessi gesti che io come prete del mio ministero normale, pastorale, faccio. E tutto questo evidentemente lo faceva sentire estremamente vicino. Ma proprio tanto, un'empatia quasi fisica, corporea, perché ti dici, cioè sono le stesse cose che faccio anch'io. E qui sperimenti anche una paternità, perché poi c'è un dato di paternità che così passa attraverso gesti molto semplici e capisci che uno diventa un punto di riferimento. Perché si può diventare punti di riferimento con l'intensità del pensiero associato alle parole, quindi i contenuti che lasci. E noi, dico noi perché qui in sala con me c'è un mio confratello che si chiama Don Enrico, con cui siamo diventati insieme preti e abbiamo avuto un grande padre come vescovo e ci ha lasciato tantissimi contenuti, abbiamo avvertito la sua paternità. Oppure la tua paternità passa attraverso l'esempio, il gesto che fai. E tu che sei figlio e riconosci quella paternità, senti vicinissima quella persona, perché dici posso fare anch'io così, non è lontano da me, non è distante da me, anch'io posso fare questa cosa. Anch'io ci posso stare dentro in questa modalità. Poi un altro spazio in cui abbiamo avvertito l'empatia è sul tema della comunicazione e della predicazione. Cioè il fatto che Papa Francesco nel momento in cui parla ai preti, parla di cose concrete, uso questa immagine, quasi pratiche, ce l'ha fatto sentire effettivamente vicino. Dall'Evangelii Gaudium in avanti, ogni tanto ha richiamato il modo di predicare. Ma non con una astrattezza, non con i massimi sistemi, cosa che ci capitava di sentire prima, no? Ma proprio con delle indicazioni talmente lucide, talmente pratiche. Ad esempio, nell'Evangelii Gaudium c'è quell'immagine fortissima in cui dice un'omelia deve avere un'idea, un'immagine, un sentimento. E poi finire. Noi abbiamo fatto in seminario un anno di omiletica, un anno intero di omiletica, cioè come dovresti predicare. Non ci è servito quanto una riga in cui ti viene detto, tu mettiti in testa un'idea, associala a un'immagine e trasmetti un sentimento. Allora capite dove nasce l'empatia, no? Che dici, accidenti. Non è che qui facciamo il ragionamento sul massimo sistema, non è che ci preoccupiamo della coerenza di lettura con quello che in quel momento le letture dicono, non è che dobbiamo stare sempre sul pezzo di tutta la correttezza di ciò che diciamo, che a volte diventa sfiancante, ma se solo custodiamo queste tre cose, riusciamo a incidere. E guardate che è un bel respiro, cioè per molti di noi preti, se effettivamente questo esercizio l'abbiamo fatto, è un bel respiro, quindi capite che c'è questa empatia che si nutre anche di questo, dell'attenzione a un mondo che sentiamo nostro e non retorico. E poi l'empatia nasce effettivamente dalla sua umiltà e dalla sua gentilezza. Anche qui questa terna che io ritengo ignaziana, poi cercherò di dirvi secondo me. No, secondo me, la mia lettura è molto semplice e molto umile, credetemi, però credo che tante cose dipendano dalla sua formazione gesuitica. Ignazio negli esercizi ha continuamente una terna di parole per definire le cose. Quando fa i passaggi su come le verità di fede devono in qualche modo possono entrare nel cuore di una persona, le sviluppa sempre attraverso tre fasi usando tre parole. Ricordate forse di Papa Francesco quell'omelia e quella riflessione bellissima sullo stile di vita di famiglia che noi preti comunque abbiamo raccolto e fatto nostro, dove lui diceva che ci sono tre parole che caratterizzano la vita buona in famiglia: grazie, scusa, permesso. Non so se vi ricordate questa cosa. C'è anche qui, lo vedete, tre parole secche, chiare, che se uno come prete se lo scrive sullo stipite della porta, tratteggiano uno stile, creano uno stile. Ora, questa umiltà associata a questa semplicità di comunicazione, associata a dei gesti che sono ordinari nella vita nostra, ma diventano straordinari alla luce della vita sua, ci ha veramente suscitato una grandissima empatia. Quindi simpatia, empatia. L'aspetto su cui mi voglio dilungare un attimino di più è quello della provocazione. Provocazione perché evidentemente lo stile di Papa Francesco provoca. Tutte le provocazioni non sono indolore. Fanno crescere, fanno salire dei gradini, ma incontrano anche delle resistenze. Le resistenze che sono di due tipi, sono interiori nel cuore della persona e sono anche esteriori in gruppi di persone. In parte della Chiesa, poi dopo se volete anche di questa cosa ne possiamo evidentemente parlare. Allora, la sua provocazione si concentra, come dire, in due ambiti, lo stile e le parole. Cioè, Papa Francesco provoca la vita del ministero sacerdotale attraverso il suo stile e attraverso le sue parole. Il suo stile, abbiamo già parlato della sua umiltà. È come se fosse un uomo che, pur pontefice, è sceso dal piedistallo per mischiarsi con le persone, per starci dentro. A noi preti è rimasta impressa questa immagine, appunto parlare attraverso immagini, del portarsi addosso l'odore delle pecore. Fu un'omelia di un giovedì santo, no? Dicendo, se voi come pastori non avete addosso l'odore delle pecore, non siete pastori. Quindi se non siete completamente immersi, stando dentro la vita delle persone. Lui lo fa e provoca fortemente ciascuno di noi. E questa per un prete è una provocazione enorme, perché noi abbiamo un peccato originale, che è l'autoreferenzialità. Noi preti abbiamo l'ego ipertrofico. Cioè, alla fine, dopo che abbiamo detto sì al nostro vescovo sul posto dove dobbiamo andare a fare i preti, potremmo farci i fatti nostri tutta la vita, capite? Se non ci sono i meccanismi spirituali giusti. C'è la tendenza a decidere tutto da soli, a stare sopra e pensare che gli altri sono sotto, a sentirci padroni della vita della parrocchia perché la dobbiamo manovrare noi. A volte ci viene chiesto di essere padroni della vita della parrocchia. E questo ego ipertrofico si nutre all'infinito ed è malefico perché si nutre di cose religiose. Ci siamo? Quindi uno pensa di esserne giusto perché fa cose religiose, poi le fa tutte lui. Non chiede consiglio a nessuno, agisce per conto suo, fa riferimento soltanto a sé e diventa, come dire, il re. Adesso non possiamo neanche più dire io sono il papa della mia, perché se sei il papa ti devi comportare in una certa maniera, diventa il re della sua parrocchia e pensa che questa cosa è giusta perché c'è il nome di Dio di mezzo, no? Ma il nome di Dio è falsificato se lo stile che hai non c'entra con Dio, non è evangelico, non è che ti bonifica il modo con cui vivi, no? Ci siamo capiti? Quindi questo stile del papa è una bella sberla per la nostra autoreferenzialità, per il nostro ego. Io credo che il Papa abbia veramente una coscienza fortissima e abbia incarnato il senso della consacrazione. Spendo due parole per fare un passaggio su questa cosa. La parola sacrificio, la parola sacrificare, significa in fondo contemporaneamente due cose. Sacrificare significa rendere sacra una cosa. Quando tu rendi sacra una cosa è come se la proteggessi, no? Se questa bottiglia d'acqua davanti a me fosse sacra, io la proteggo. Al contempo sacrificare significa offrire, bruciare, dare. Quindi Una cosa è resa sacra nel momento in cui tu la offri, se no smette di essere sacra. Quando uno viene consacrato, il senso del suo essere consacrato non è che si debba preservare, ma che si debba consumare. E quello che Papa Francesco fa, quello che continuamente ci richiama a noi come clero, e io penso comunque a ogni cristiano che di questa idea voglia fare un asse portante della sua vita, è questo: che la tua vita, se tu non la spendi completamente, smette di essere sacra. E che la passione sacrificale è qualcosa che alla vita dà senso, dà sapore. Noi concepiamo l'idea del sacrificio solo come un'immagine che dice tu devi rinunciare a quello che ti piace. No, no, ma non è questa cosa qua il sacrificio. Il sacrificio è che tu rendi preziosa l'esistenza, e la rendi preziosa perché la dai. Papa Francesco lo fa. Guardate quante deviazioni della passione sacrificale ci sono ancora oggi. Ma perché tanti giovani anche europei vanno a combattere per l'integralismo islamico? Perché sono pagati, va bene, perché, ma possiamo cercarne anche qualcosa dentro? Perché uno dopo un po' ci arriva a sto punto di dire, accidenti, ma la mia vita che senso ha se non la do per qualche cosa? Se non la sacrifico per qualche cosa, cioè se non la rendo preziosa perché la offro? Ecco, lo stile di Papa Francesco è uno stile che ha veramente, come dire, incarnato il senso della consacrazione, di una vita che deve essere data se non la dai e ti preservi e pensi che tu sei una persona consacrata perché devi tutelarti, è completamente sbagliato mira. E questo qui, guardate che come provocazione è fortissima, è veramente forte. Ora, questo stile di provocazione, questa modalità di essere in mezzo alle persone a cui sei inviato, di scendere da un piedistallo, di parlare in modo semplice ma forte e diretto, di usare una terminologia, uno stile umile e gentile, è un'operazione di marketing? A volte capita con degli amici, mentre faccio questa riflessione, di dire sì, questo è stato il modo per rilanciare la Chiesa, cioè come a dire, questo non è così, ma in realtà fa così, perché in questo modo suscita una grande, dicevo punto uno, però giustamente ci ho speso due parole e basta, una grande operazione simpatia. E qui bisogna capirla la domanda, perché dalla risposta dipende tanto, no? È un'operazione simpatia o è un'operazione di voler portare la Chiesa più vicino al Vangelo? Da dove nasce tutto questo in Papa Francesco? Evidentemente, cioè io non ci ho mai parlato di persona, non ho mai neanche stretto la mano, quindi è tutto opinabile quello che dico, non è che ci mancherebbe che parlassi come oro colato. Però io credo, e qui vengo alla sua formazione gesuitica, che ci siano delle radici spirituali molto profonde per cui quest'uomo è così, non semplicemente fa così. Io identifico soprattutto due radici spirituali che dipendono dalla formazione ignaziana. La prima radice la esprimo con una parola, ed è la parola riverenza. Primo, mi piace allontanare l'immagine distorta di questa parola, perché se dico riverenza noi pensiamo un po' ai salamelecchi, no? Di uno che ti riverisce, eccetera, eccetera. Allora, nella tradizione ignaziana, la riverenza, che è un termine che nel libretto degli esercizi, se qualcuno ci ha mai avuto a che fare, torna tantissime volte, è un termine che esprime la capacità di sentire Dio presente in ogni cosa. E quindi la stima di fondo che caratterizza ogni approccio alla complessità del reale. Io e Don Enrico, mio compagno, che siamo qui, abbiamo avuto un grande maestro, perché siamo diventati preti nella diocesi di Milano, ci ha consacrato il cardinale Carlo Maria Martini. Martini è stato un uomo della riverenza, in questo senso. Il cardinale era un uomo che quando andavi a fare un colloquio con lui, ti sedevi tu di là, lui di qua, e tu, perché persona apparentemente distaccata, ieratica e tutto quello che dicevano, avevi un'iniziale soggezione. Appena ti sedevi, cominciavi a parlare di un problema, ti diceva, ma tu cosa pensi di questa cosa? No, dimmi tu cosa pensi, perché io veramente sono confuso, non so cosa pensare. E capivi che quest'uomo, cardinale di Santa Romana Chiesa e tutto quello che era, ti ascoltava con una profondità di chi veramente voleva imparare che cosa tu, semplice prete o semplice persona, perché io ho chiesto ad alcuni laici che poi hanno avuto colloquio con lui, mi dicevano la stessa cosa, Don, guarda, proprio mi ha trattato così. Ora, tutto questo derivava dal sentire profondo che nell'altra persona c'è una presenza di Dio. Possa anche quella persona fare il male, essere su una strada sbagliata, poi ce la devi finire che cos'è la strada sbagliata. Possa anche fare il male, ma lì il Signore è presente. Lì il Signore a te, che tipo in ascolto, parla. Allora, comprendete che questo stile, che è uno stile tipico ignaziano, perché martella veramente Sant'Ignazio su questa cosa, negli esercizi, non può non aver creato qualcosa nell'animo di Papa Francesco. E per cui il suo approccio, che diciamo umile, per me è una conseguenza di questa cosa, ci siamo capiti? C'entra il carattere, c'entra la volontà di non imporsi, c'entra tutto quello che vuoi. Ma se tu incontri una persona e senti che in quella persona c'è qualche cosa di profondo e la incontri con riverenza, conseguenzialmente il tuo approccio sarà un approccio di umiltà. Quindi c'è una radice spirituale legata alla riverenza che fa sì che Papa Francesco sia così. Non semplicemente faccia questa cosa per imbonirsi qualcuno. Poi c'è un'altra radice. Questa radice la definirei così, che in Papa Francesco c'è una reale appropriazione interiore del tema peccato misericordia. Forse la misericordia è la cifra di questo pontificato, no? Torna tantissimo. A detta di alcuni torna troppo, perché sembra che a un certo punto perdiamo le regole, perdiamo i punti di riferimento. Negli esercizi spirituali tutta la prima settimana è dedicata a questo, alla contemplazione dei propri peccati alla luce della misericordia di Dio. Allora, quando una persona questa cosa la rende prassi e la interiorizza, è chiaro che matura uno stile di grandissima umiltà. Allora, di Papa Francesco voi conoscete il motto, che era il motto episcopale, l'ha mantenuto anche come Papa, e già questo è interessante che abbia voluto mantenerlo, no? Miserando atque eligendo, è una frase di Beda il Venerabile, uno scrittore del X secolo più o meno, XI, che commenta il Vangelo di Matteo e commenta il momento in cui Gesù chiama Matteo e lo commenta dicendo così: miserando atque eligendo, cioè lo guardò Gesù, guardò Matteo con occhi di misericordia e lo scelse. Cioè, il motto di un vescovo dice la sua persona, dice che cosa c'è dentro di lui, dice di che pasta è fatto. Allora, c'è un uomo, Jorge Mario Bergoglio, che rilegge se stesso alla luce di quella parola. Dio mi ha scelto perché mi ha guardato con occhi di misericordia, perché io sono pieno di peccati. Se questa cosa non è retorica, non è una facciata, tu non ti accosti più a un altro sentendoti migliore di lui. E questo passaggio che ha provocato una reazione enorme, enorme, quando nell'intervista sull'aereo sul tema dell'omosessualità Papa Francesco disse: chi sono io per giudicare questa persona? È un passaggio spirituale. La fretta di passare da questo livello al livello di chi, allora il Papa non dice più dove sta il bene e il male, un attimo. C'è una radice che sta prima di questa velocità di dire dove sta il bene e il male. E questa radice è dire che siamo su un unico piano, che dobbiamo camminare verso il bene, che ci chiama il Signore, che il Signore ha misericordia. Allora, comprendete che questa cosa Papa Francesco ce l'ha dentro di sé in maniera forte, fortissima, è il suo modo di essere credente, uomo cristiano, che non si è modificato perché è stato eletto al soglio pontificio. È rimasto tale. E questo permette ogni volta che pronuncia parole di andare alla radice dell'esperienza di fede, di riportare i fondamentali. Ieri sera, non so se qualcuno l'ha seguito, c'è stato un dibattito porta a porta, no? Si possono citare le trasmissioni qui, se non si fa pubblicità, non lo so. Era interessantissimo vedere come non riuscissero proprio a intendersi su questa cosa. C'era il direttore di Civiltà Cattolica che faceva un discorso simile al mio. Io sto facendo un discorso simile al suo. Le gerarchie, mettiamole bene, chiaro. Ok. E gli altri giornalisti vaticanisti che invece avevano la fretta di riportare tutto su un livello quasi politico, immediatamente legislativo, no? E questo che diceva, aspetta, prima di portare su quel livello, andiamo alla radice dell'esperienza. Allora, questa radice che è in Papa Francesco è profonda, ed è fatta di riverenza e di vera, reale appropriazione del rapporto tra peccato e misericordia, crea il suo stile. E il suo stile provoca molto nei preti, tantissimo. Ora, dicevo all'inizio, la provocazione non è solo nello stile, ma è anche nelle parole. E qui qualche cosa anche sulle parole possiamo dirlo e mi faccio due pensieri. Perché c'è un passaggio che per me è fortissimo. Ed è una considerazione più generale da cui deriva uno stile pastorale. Nel numero 175 della Evangelii Gaudium, Papa Francesco enuclea con un linguaggio un po' più complesso. Questo documento ha una serie di passaggi che sono complessi e che fanno anche capire che questo Papa, se vuole, può fare anche il filosofo, insomma. Enuclea un passaggio in cui sostiene questa affermazione, che la realtà è superiore all'idea. Questa affermazione l'ha ripetuta durante il pellegrinaggio nelle Filippine. Io mi prendo la briga di leggervelo il numero, perché così lo comprendiamo poi insieme. Esiste anche una tensione bipolare tra l'idea e la realtà. La realtà semplicemente è. L'idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della sola idea, dell'immagine, del sofisma. Da qui si desume che occorre pensare un principio: la realtà è superiore all'idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà, i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza. Cioè, non lo so, cioè qui vogliamo tirare fuori da ciascuna di queste affermazioni bipolari le conseguenze. Allora, io sono parroco, ok? Mi si accosta una coppia di conviventi, i quali non possono accedere all'Eucaristia oggi. L'idea teologica, che ha le sue ragioni, non possono accedere. La realtà di quella coppia è che questa è una coppia, e questo vale anche per eventuali divorziati risposati, che ha dentro di sé un senso di Dio vero, reale, profondo, che non è superficiale, che prega, che aiuta il prossimo, che fa un po' di volontariato, metto una serie di casi che ne succedono tanti. Se l'idea vale più della realtà, questi potranno fare un cammino fino a un certo punto, ma non accedere alla sacramento. Se la realtà è superiore all'idea, vuol dire che il modo di essere vicino a Dio che queste persone hanno potrebbe portarle ad accedere in certi momenti al sacramento. Allora, se noi traiamo le conseguenze dell'affermazione che la realtà è superiore all'idea, dal punto di vista di vita pastorale, non è che le cose vanno avanti tutte tranquillamente, mi sono spiegato? Cioè, la raccogli questa cosa e per me è totalmente liberante. Totalmente liberante. Perché ti insegna a guardare con saggezza il reale così com'è, senza pensare che l'idea tu la possa prendere e applicare dovunque. È liberante perché il tipo di formazione ricevuta, poi non Enrico conferma, in parte è stata una formazione che dice: io ti do le idee chiare e distinte, perché dalla chiarezza del concetto, diceva Massimo Confessore, che era un padre della Chiesa del V secolo, dipende la correttezza del comportamento, va bene? Dopo queste idee che fai? Tu le applichi ai diversi settori della vita e della storia delle persone che incontri. Bene, peccato che la storia va comunque su tante situazioni verso altri percorsi. Allora tu ti interroghi e dici: boh, o io forzo la storia, ma non lo posso fare, perché evidentemente a una persona non posso chiedere, torna ad esempio col tuo primo marito, rimetti a posto quella cosa lì e poi ne parleremo del fare la comunione, perché lo capiamo tutti che è possibile, no? Oppure, se non faccio così, ascolto la storia di questa persona, parto dalla sua storia, capisco che cammini può fare e agisco insieme a lei e l'accompagno. Martini ci diceva sempre, quando eravamo preti giovani, tra il matrimonio e la vita di coppia fatta per farsi i fatti propri nell'egoismo, c'è in mezzo una gamma di esperienze di vita enorme, e tante di queste esperienze di vita sono molto più vicine a Dio di quello che noi pensiamo. Questo per me è un'adesione al principio di realtà. E questa è una provocazione dal punto di vista delle parole e del pensiero fortissima. Quando abbiamo affrontato questo argomento in una riunione di preti dal luogo da cui provengo, io mi ricordo che il vicario che gestiva quell'incontro, arrivato a questo capitolo, era imbarazzatissimo, perché ha capito la portata ed evidentemente si domandava come girarsi sulla cosa. Cioè, attenzione alla storia, attenzione alle persone, è impegnativo per noi, perché vuol dire che una persona l'accompagni, no? Gli dici: guarda, io non ti dico né sì né no adesso, tu sei disposto a fare un cammino, stai pregando, stai vivendo un aiuto per un povero, io ti indico una famiglia di poveri, quelli lì, non ci arrivano neanche a fine mese, tu sei disposto ad aiutarli? Dico ad alcune coppie, no? Siete disposti a fare un certo tipo di cammino? Poi parliamo del fare la comunione. Perché se la vostra storia dice una vicinanza a Dio, quella storia, se queste cose sono vere e le ha ripetute, questo è un pontificato, quella storia è superiore all'idea. Certo che le idee ci servono per avere ordine nel mondo, no? A volte mi dicono, non so voi cosa pensate, ma le idee che cosa ci servono? A mettere tutto in ordine. Ci abbiamo un 20%, 11 milioni, perfetto, fantastico Oscar, no? Dopo un sacco di cose sfuggono da tutto questo, per fortuna, perché la vita mica la tieni lì, dentro un pugno, e dici: ce l'ho tutta qua, non ce l'hai tutta là. E proprio perché va oltre, tu cogli i segni di Dio e torna alla riverenza in quella vita, e in quell'esperienza di vita. Quindi, attraverso le parole, la provocazione fortissima è questa. E poi ce n'è un'altra, ne avrei tante altre, ma poi penso di chiudere, dopo ci sono le domande, mi pare, o un dialogo tra noi. Mi ha incuriosito cercare, negli interventi che ha fatto al clero, quali sono le parole che ritornano più spesso e le parole nuove, tra virgolette, usate da Papa Francesco. Cioè, ho cercato di fare un confronto, ma non che cosa è meglio e che cosa è peggio, di interventi di pontificati precedenti e di interventi di questo pontificato. E ho trovato che c'è una parola non usata precedentemente e ripetuta diverse volte, e questa parola è creativi. Cioè la raccomandazione al clero di essere creativo. Cioè l'accogliete la continuità, no? Cioè tu hai la riverenza come stile, quindi sei in ascolto di ciò che Dio rivela attraverso l'incontro con le persone. Ritieni che ci sia un principio di realtà che feconda l'idea e addirittura è superiore all'idea. e conseguenzialmente può essere creativo, perché se tu hai puramente l'idea da prendere dall'alto e calare, non c'è nessuna creatività. La creatività è l'esatto contrario del mantenimento dello status quo. La creatività fa pugni con l'idea del mantenere l'esistente, no? Allora, la raccomandazione è essere creativi. Che cos'è? È inventarsi nuove formule pastorali? Sì, per carità. Ma più profondamente non è la capacità di cogliere nel reale, così com'è la vita di una persona, quali passaggi può fare per avvicinarsi a Dio. E io penso che sia esattamente questo. E questa raccomandazione alla creatività è fantastica, eh? È fantastica. Significa che tu entri nel ministero e stai nel ministero come uno che non è che sa già tutto come devono essere le cose. E questo sull'autoreferenzialità è abbastanza stimolante, no? Ma come uno che impara. Lo chiudo questa immagine della creatività con una frase bellissima che ha ripetuto Papa Francesco nell'estremamente stimolante intervento che ha fatto qualche giorno fa per un comunione liberazione su cos'è l'anniversario della nascita di Gioventù Studentesca, insomma. Ha fatto un intervento stimolante, ecco. Allora l'ha chiuso con questa citazione, che tra l'altro è del fondatore, che dice che il cristianesimo non è una questione di fissità, di posizioni da difendere, che si rapportano al nuovo come antitesi, ma è un principio di redenzione che assume il nuovo fecondandolo. Mi sembra che sia interessante e che determini una visione pastorale di un certo tipo. Bene, io ho concluso. Ecco.
Io non ho capito se la comunione a quei due gliel'hai poi data o no.
Gliel'ho data.
Stasera ci andiamo a casa un po' più ricchi, ma arricchiamoci un po' di più magari con qualche domanda. Avete capito con chi abbiamo a che fare? E sono proprio contento che sei venuto qua. Allora, volevo chiederti questo. Provocazioni, cominciamo da questo. Ho due o tre domandine e te le faccio rapide. Provocazioni, vero, sei riuscito a dare un corpo ad una roba che io pensavo. La provocazione è fantastica, si è tenuta dentro certi limiti, come la fa lui, eccetera. Tra le sue provocazioni, incredibili, sono rimasto lì, non credevo alle mie orecchie. Ho cambiato due o tre TG per vedere se aveva proprio detto così. Non fate come i conigli. C'è una roba detta da un papa, no? E quindi mi aspettavo, non fate come i conigli, punto. E a un certo punto mi aspettavo, lo dice. Usate i preservativi. Non l'ha detto. Non è tanto dei preservativi in sé. Parliamo di metodo anticoncezionale, cioè accettare che una coppia faccia l'amore non soltanto per avere figli, ma lo faccia anche per il piacere di farlo. Domanda tecnica. Ci arriva questo?
Risposta tecnica. Dal punto di vista personale spero che ci possa arrivare. Se poi ci arriva... Ci sono resistenze, Oscar, ci sono resistenze.
Vado avanti, sempre con le provocazioni, con le domande provocatorie. C'era Lucio Dalla, che è mancato da poco, che ha scritto dei versi fantastici. Uno di questi era: e si farà l'amore, ognuno come gli va. E anche i preti potranno sposarsi. Poi doveva far la rima e ha messo ma sono una certa età. No, prima ti ho detto una cosa bellissima di questo Papa, che si mischia in mezzo, quello che fa molto impressione a noi laici, fa impazzire la bellezza, questa, che per la prima volta vediamo un po' questa roba di mischiarsi con noi, no? Che l'hai centrata in pieno questa cosa. Mischiarsi, un prete per mischiarsi con noi, forse se si sposa, forse se ha dei figli. Forse ci capisci di più, è ancora più dentro, cioè, tu sai come la penso io sui preti, cioè penso bene ai preti, a quelli di Emergency, alle suore, alle persone che hanno deciso di donare la propria vita agli altri, che è fantastico, un coraggio che a me manca, che io trovo straordinario, e quindi secondo me prima o poi bisogna arrivare lì. Secondo me ci si arriva anche proprio per motivi politici, quello di conservare la struttura della Chiesa, cioè di non perdere poi un bel numero di preti. Quindi abbiamo il tema da sposarsi e poi l'altro tema sul quale io non riesco a capacitarmi è la parità tra uomo e donna, che mi sembra alla base della cultura socialista, socialdemocratica, di cui Gesù, come tu sai, fu il primo, fu il fondatore, e quindi la parità tra uomo e donna, e quindi il fatto che le donne facciano le stesse robe che fanno gli uomini, come deve essere anche nel campo della Chiesa. Due temi fortissimi. La domanda dovrebbe essere quella di prima, cioè la farà lui, ma in ogni caso vorrei sapere cosa ne pensi tu di questi due temi.
Guarda, io penso che l'obbligatorietà del celibato sia un problema, e mi spiego. Al celibato si è chiamati e ci sono persone che sono realmente chiamate, cioè ce l'hanno proprio come dono questa possibilità di incarnare l'amore altruistico senza passare attraverso l'amore con una donna o con una vita di coppia. Se quel celibato non porta ad un amore altruistico serio, reale, è aridità e quindi è un male. Attualmente, oggi però, non c'è nella Chiesa Cattolica un discernimento serio per capire se tu a questa cosa sei chiamato oppure se potresti servire nella Chiesa Cattolica e quindi essere prete eventualmente, senza passare attraverso il celibato. Cioè è una tappa resa obbligatoria, cosa che non è ad esempio nella Chiesa ortodossa. Quindi io credo che a molti di noi preti l'innamoramento farebbe molto bene, perché innamorarsi è una stagione bellissima che ti fa vedere le cose tutte con occhi nuovi. Farebbe molto bene anche vivere una relazione di coppia, non solo per comprendere le vicende di coloro con cui siamo vicini, con cui siamo immersi nella vita, ma anche per uscire da questa autoreferenzialità che ci caratterizza. Io penso, te lo dico, guarda, con grande sincerità, poi mi spiace che sia una questione anche un po' personale, evidentemente è un tema anche minimamente sofferto, quindi nel senso non è che rispondo a cuor leggero, ma a tanti di noi farebbe proprio bene imparare a rendere conto a qualcuno seriamente di quello che fanno, del proprio tempo, delle proprie scelte. Farebbe bene decentrarsi, farebbe benissimo decentrarsi. Andrebbe proprio bene, ecco. Adesso non so come è che qua, però.
Apriamo le domande. Prego. Domande, interventi.
Due delle domande me le ha già bruciate per i netti, quindi a me la domanda era venuta e un parte la risposta me l'ha già data. Quando parlava di ego ipertrofico, pensavo che per un uomo l'unica cosa che può far diminuire l'ego ipertrofico è la donna, cioè è avere confronto con una donna che potrebbe servire appunto per regole ipertrofiche, ma siccome mi avete già bruciato le due domande, sia quella sia sulla parità dei diritti, le chiedevo sia per l'uno che per l'altro da cosa derivano questi obblighi, perché in tutti i miei anni di scuola, di insegnanti a religione, non sono mai riuscito a capire sinceramente da dove derivi l'obbligo del celibato, cioè nascerà da un qualcosa, non è iniziato nell'1 dopo Cristo l'obbligo del celibato, e da dove deriva il fatto che le donne non possano essere ministri di Dio.
Ma la ragione tra virgolette teologica legata al ministero femminile è il fatto che tra gli apostoli non ci fossero presenze femminili. Che la cosa si possa evidentemente rivisitare, penso che abbiate capito. Non so se Oscar sapeva già che cosa pensavo, quindi mi ha invitato perché così dice: tira l'acqua al suo mulino, e quindi. Vabbè. Che a un certo punto è venuto il dubbio, ma che cavolo mi invita a fare? Cioè, quindi personalmente credo che. Anzi, non vedrei. Penso, io la penso anche un pochino più ampia questa cosa, penso che l'Occidente in genere, dal punto di vista di gestione del potere, nel mani esclusivamente dei maschi, abbia abbastanza fallito, quindi non è più solo una questione. E quindi deriva da quello, da questa. Che poi ci sia stata una concentrazione di potere. E ci sia nel mondo ecclesiale maschile in diverse situazioni quasi un timore della forza femminile. E anche questo per me è una cosa di seria, reale. E tutto questo si mescola con un certo bisogno di potere, esplicito o inconscio che sia, che deve pur fare i conti con il fatto che Gesù nel Vangelo spesso si trova a che fare con presenze femminili, e non so voi come la leggiate questa cosa, però non avevano la stessa sete di potere degli uomini. E questo forse le rese più capaci di accogliere il messaggio di Gesù, che è un messaggio non di potere. Quindi, il discorso del celibato è un discorso che, così come è formalizzato ora, è del Medioevo, riguarda solo la Chiesa Cattolica Romana, perché ci sono chiese cattoliche di rito orientale in cui c'è il matrimonio dei preti. Si è formalizzato così nel Medioevo con l'esigenza di mantenere intatta la dedizione di chi diventava prete in modo unilaterale a Dio e alla Chiesa, e anche l'esigenza di custodire una dispersione di altro, che vuol dire dal patrimonio della Chiesa ad altro, che veniva utilizzato anche per da quei preti che avevano famiglia, avevano figli o consorti di vario genere. Quindi si sono mischiati due argomentazioni si sono mischiate, una di carattere pratico sulla gestione effettiva della vita della Chiesa e una di carattere spirituale sull'esigenza di una donazione completa e totale. Ma per quello io prima parlavo di obbligatorietà. Evidentemente, se questa cosa subisse un cambiamento, vuol dire anche un cambiamento della modalità di pensare il ministero, no? Cioè, se un prete è completamente immerso oggi, pensarsi con una famiglia non è facile, ecco, non è facile. Io mi penso e dico, mizia, faccio un miliardo di cose, figurati se dovessi, cioè se avessi moglie e figli. Bisognerà ripensare tra un eventuale clero uxorato che cosa fa come servizio e un eventuale clero celibe che cosa fa, ecco, evidentemente. Quindi le motivazioni però sono appunto del Medioevo. Adesso mi pare che sia proprio ad averlo formalizzato
però non sono un teologo, poi Enrico magari mi corregge, mi sembra che sia il concilio di Elvira, che è un concilio del 1434, che ha proprio esplicitato questa dinamica del celibato dei preti della Chiesa Cattolica Romana.
Ciao Don Umberto.
Ciao.
Grazie Oscar che hai fatto venire un prete.
Come ti chiami?
Matteo.
Matteo.
Non ti faccio una domanda, ma vorrei una considerazione da te, perché mi è piaciuto molto il passaggio in cui tu dicevi che perdevi il trono, in un certo senso, l'essere sopra agli altri, quindi questo ti pone in un confronto, in un certo senso. Io ho fatto elementari, medie superiori dei preti e dalle suore, e quindi tutte le mattine si pregava. Comunque, mi sono allontanato molto dalla Chiesa, e la più grande provocazione che ti faccio, ma spero di non mettere in difficoltà, a un certo punto ho pensato, e sono diventato ateo, e ho pensato di creare io una religione, quando ho visto Il Padrino, il film, in cui lui con l'internazionale, con l'immobiliare internazionale, diventa di fatto il tesoriere della Chiesa. A me questa cosa mi ha dato, cioè, non l'ho sopportata, ma manco di striscio. E allora ho iniziato a fare dei miei ragionamenti, partendo dalla parola Dio, metteteci un apostrofo tra la D e la Io, quindi dove apostrofo io, di mio, cercare il Dio che c'è in me, cercare il Dio che c'è nelle persone, così via. Però sentendoti parlare oggi, ti ringrazio perché mi hai fatto avvicinare, riavvicinare sicuramente su certi temi, perché molto lavoro che io pensavo dovessi fare, se mai avessi voluto fondare una religione, in realtà ti sento già su questi temi, perché l'ascolto, anziché in generale, il riavvicinarsi alle persone, questo cercare il messaggio di Dio nel confronto con gli altri in generale, è sicuramente molto diverso che non molto spesso il rigore alla modalità, alla regola, adesso non so come quali sono i termini all'interno della Chiesa, dei suori, del prete, quant'altro. Però ecco, mi sembrava che la persona non fosse al centro della relazione con molti preti con cui mi sono relazionato. Cosa molto diversa con il Papa, per quello che posso iniziare a sentire nei tuoi confronti. Il fatto che la Chiesa abbia scoperto la relazione umana tra le persone, che sta al centro, che viene prima della regola, del protocollo per salvaguardare la Chiesa, spero la possa salvare, spero possa farmi riavvicinare ulteriormente. Insomma. Il commento provocatorio era su Al Pacino, ma... Chiedi tu come risponde.
Nel film forse l'ho visto, ma non me lo ricordo, devo essere sincero. Ma guarda, questo è un avvicinamento a Gesù, capisci Matteo? Nel senso, tu leggi il Vangelo e hai l'impressione di quest'uomo che passa incontrando continuamente persone e costruendo continuamente relazioni laddove le relazioni erano infrante da un sistema religioso che considerava la maggior parte delle persone che Gesù incontrava peccatori. Questo è stato un grande tessitore di relazioni, Gesù Cristo, ma straordinario. E ha messo al centro la persona, perché sentiva che quella era la missione che Dio Padre gli aveva affidato. E senza interrogatori di quarto grado, no? Cioè, quando vedeva uno che era in una situazione di difficoltà o di peccato, erano gli apostoli che si facevano problemi, no? Il cieco nato. Gli chiedono, ma chi ha peccato? Cioè, che cosa ha combinato questo qui per essere qui? Gesù la bypassa completamente questa domanda. Chiede mica uno, ma tu cosa hai fatto? Che storia c'hai? Che guai hai combinato? Che peccati hai? Dice solo, ma vuoi venire fuori da questa situazione? Vuoi guarire? Vuoi camminare? Ma se tu fai... Prendi il Vangelo e lo rileggi soltanto attraverso le domande che Gesù fa. Io una volta l'ho fatto col Vangelo di Marco, perché è più breve, si fa fuori in 2 ore, è brevissimo. Però tu lo leggi, solo sottolinea le domande che Gesù fa. Cioè, sono le domande di un uomo appassionato dell'umanità. E quindi quando il Papa fa questo, e quello è tutto il discorso che ho cercato di dire prima, e qui è proprio un tornare ai fondamenti, è proprio... Non voler rimettere in gioco le relazioni umane, perché il Signore l'ha fatto, perché Gesù l'ha fatto, capisci? E tutte le volte che abbiamo l'impressione che Dio schiacci attraverso una regola l'umanità, a me viene da pensare che Gesù è stato messo in croce in nome di Dio.
cioè il nome di Dio l'hanno messo in croce, quelli pensavano che Dio fosse dalla loro parte e lo dovesse condannare e punire così, capisci? Quindi penso che il tuo cammino sia questo, cioè Gesù usava una parola fortissima che io mi permetto di usare, ma per passamela, diceva non sei lontano dal regno di Dio quando ti avvicina a fare. Quindi coraggio.
Grazie. Sempre sul celibato dei preti, io ho avuto modo di interloquire con alcuni esponenti, ad esempio della Chiesa ortodossa. Loro mi dicono che praticamente è un'interpretazione del tutto soggettiva della Chiesa cattolica, nel senso che esegeticamente il sacramento dell'ordine impedisce il matrimonio, ma il sacramento del matrimonio non impedisce quello dell'ordine. Quindi io che sono sposato posso farmi prete, ma chi d'inizio si fa prete non potrà mai sposarsi, cioè loro hanno in qualche modo disciplinato l'esigenza umana con quella religiosa, nel senso che chi è profondamente religioso si fa prete e basta. Chi invece intende seguire gli aspetti religiosi, ma anche quelli più spiccicatamente umani, si sposa e poi può anche farsi prete. Questo è quindi, a loro giudizio, nella esegesi non c'è niente da cambiare, è già tutto risolto. È il fatto che la Chiesa cattolica che impedisce questo, o comunque non sfrutta queste esigenze, anche se ho visto che recentemente persone sposate si avvicinano al diaconato, eccetera, eccetera. Quindi il passaggio già di fatto c'è, e non penso che ci sia nulla da cambiare nelle regole della, diciamo, dottrinale.
Non intendevo un cambiamento nelle regole dottrinali, nel senso, io ho parlato di discernimento nel momento in cui uno si accosta per iniziare un cammino che lo porti al sacerdozio. Ci sono dei momenti in cui, in questa fase di discernimento, tu sei messo come in un imbuto, perché il sacerdozio lo desideri, perché avverti che è per te, e il celibato lo mandi giù di traverso, mi ha capito? Come una cosa obbligatoria. Allora, in quella fase lì, un criterio che ci metta in comunione con le chiese orientali vorrebbe dire fermarsi, ne conosco anch'io, con alcuni ragazzi ho anche fatto dei percorsi di formazione insieme, che vivono a Roma, sono ucraini, erano seminaristi, hanno fatto tutto il percorso, a un certo punto hanno capito, ho conosciuto una ragazza a cui hanno voluto molto bene, il loro percorso si è allungato, ma si sono prima sposati e poi sono diventati preti. E di questa cosa parlo, evidentemente il pensiero che adesso io, Don Enrico, noi cinquantenni possiamo sposarci, non lo so a che punto, e non sarebbe neanche un eventuale incremento per la gestione, il discorso giustamente manageriale che facevi, perché ci vuole, quelli come Oscar ci vogliono gestire anche la Chiesa, perché così pianificano tutto e mettono a posto ogni cosa. Però lei ha perfettamente ragione, ed è esattamente quello che dicevo io prima, nel momento in cui si fa un discernimento. Poi c'è il tema dei cosiddetti viri probati, dice la parola latina, cioè uomini che sono uomini di fede, sposati, che sono stimati nella loro comunità, che sono persone davvero notevoli, che potrebbero accedere anche al sacerdozio, non solo al diaconato permanente. E questo è un ulteriore tema. E su questo effettivamente abbiamo già fatto dei passi. Io spero che si possa.
La Chiesa ortodossa in questo caso prima li sposa e poi li ordina.
Sì.
Caso. E quindi risolve il problema dogmatico, no?
Ma guarda che da noi quello che si verifica è che se arrivasse una situazione di questo genere, tu che senti qualcosa di forte nei confronti del sacerdozio, Non dico che mandi giù torto collo, ma resta condizionato il discernimento, mi capisce? Perché senti questa cosa, avverti magari perché hai conosciuto una persona con cui ti trovi bene, hai una sintonia, eccetera, che potresti anche fare questo, ma alla fine chiudi e chiudi. Chiudi perché dici scelgo questo, poi non so se la scelta delle dinamiche profonde da tanti punti di vista difficili, no? Scelgo questo, preferisco questa cosa, ma mi resta sempre dentro l'idea di un qualcosa di perso. Mi sono spiegato? E nella fase di formazione tutto questo è delicatissimo. E io ho l'impressione, perché percepita ai miei tempi e perché credo continui, mi confronto abbastanza regolarmente con uno dei formatori del seminario, che questa dinamica sia una dinamica che non è ancora del tutto sciolta. Cioè a un certo punto ti infili in un tunnel. E si generano delle situazioni di celibato subito. Si generano delle situazioni di celibato subito.
Ok. Una domanda così, male più brutto dei preti, insomma, della Chiesa Cattolica, la pedofilia. Sì. E il matrimonio non potrebbe essere un deterrente per questo male brutto?
Penso di sì, anche se è vero che la pedofilia si consuma anche tra mura domestiche, mi pare che anche in uomini sposati questa cosa sia stata presente, credo anche in percentuali ben più grandi che tra i preti, insomma. Quindi quando mi dicono questo potrebbe essere un deterrente, non sono psicologo fino a un certo punto, ma penso che ciò che porta a un'attenzione così morbosa, errata e malvagia nei confronti di una giovane vita sia qualcosa di diverso dall'attrazione fisica per una consorte, quindi cioè, non so se sia veramente una soluzione il fatto che si sposano non sono più pedofili, se no appunto i pedofili che sono padri non si spiegherebbero, ecco.
Chiede un prete, io gli dico che sono figlio di Maria, allora posso anche andare a casa e dire Oscar ha chiamato qua. Cioè. Lo so. Mi fa veramente questa domanda. Io credo che sia figlio di Dio, se poi gli dico sei certo che è figlio di Dio? No, faccio una scelta che è una scelta che nasce dalla mia fede. L'appoggio su una serie di considerazioni che sarebbe lungo in questo momento dirle. Ma a un certo punto arriva un momento in cui quella considerazione, cioè, tu rifletti al fine che quel passaggio di fede sia più fondato, ma la riflessione non te lo rende automatico, resta un passaggio, una specie di salto, diceva Lessing, no? Cioè io arrivo col mio cervello fino a un certo punto, poi c'è un fossato che la mia fede mi fa superare, ecco. Non credo sia solo suo il problema, mi pare che in un'intervista che vi hai rilasciato a Famiglia Cristiana c'era qualcosa di simile anche in te, che facevi fatica ad accettare la figliolanza divina di Gesù Cristo.
No, ma le grandi fedi, si basano sul mistero. Pensa, qua se facciamo un'analisi, chi fa, quando fanno i vasi delle pesche o delle ciliegie, chi li mette con luna piena, luna cadente, con la luna sola, luna giù, ognuno ha la sua fede, ed è un mistero. Ed è un mistero perché il culatello viene buono solo se si fanno le giornate di nebbia. Noi
non ci muoviamo dei misteri, no? La figlianza divina di Gesù mi sembrano veramente compagni.
Quello che volevo dire è che no, invece ho cercato di toccare in maniera esorcizzante un tema enorme di noi umani, che è il tema della laicità e del mistero. E io ammetto entrambi, e sul mistero, ragazzi, abbiamo fatto. Allora, la mia domanda è, credo che piacerà a tanti, e secondo me anche a te. Noi stasera abbiamo deciso di parlare di un papa, ma ne abbiamo due di papi per la prima volta, sì. E quell'altro secondo me mica tanto da meno da questo, cioè noi ci siamo beccati due fenomeni assoluti, cioè un papa che si dimette, ha tutta la mia stima totale, qui non si dimette più nessuno, cioè non si dimette Scagliola,
c'è capito.
Si dimette un papa. Guarda, ti dico, senza rivelare, due miei grandi amici, entrambi molto laici, per non dire atei, uno è Carlin Petrini, sì che è ateo, ma non troppo, diciamo che però è molto laico, è diventato un migliore amico di Francesco, si fanno i messaggini. L'altro mio grande amico che è stato anche qua a tenere la lezione, che è, aiutatemi, matematico, ho dei freddi, l'ho visto l'altro giorno in treno, mi ha fatto vedere tutte le foto con Papa Benedetto XVI, si incontrano, si vedono, e l'ha conquistato, ho visto un'altra persona, perché mi spiegava frequentandolo che questo è un fenomeno pazzesco, questa decisione potentissima di dimettersi, cioè di decidere che a un certo punto della vita tu puoi fare qualsiasi cosa, se ritieni che è arrivato il punto di fermarti, ti fermi, che è una roba che farebbe bene ad un sacco di laici, no?
Sì, sì,
cosa, parlaci due minuti dell'idea che ti sei fatto di quest'altro Papa.
Guarda, io penso che il Papa Benedetto è stato eletto a solio pontificio con il peso del prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è stata così una specie di zavorra che si è portato avanti. Un gesto come quello è un gesto straordinario, di una grandissima umiltà, ma soprattutto, e questa è la caratteristica di Benedetto, di una grandissima intelligenza, finissima, finissima, di lettura delle situazioni e di capacità di svincolarsi, non nel senso di fuga, ma di porre un gesto fortissimo che permettesse un cambiamento della situazione che altrimenti non sarebbe stato possibile. Io i discorsi di Benedetto XVI li vado ancora a rileggere, perché ci sono dei discorsi di una profondità e di una capacità di nutrire l'anima e la testa che sono meravigliosi. Io penso che il discorso che ha fatto a Ratisbona, che poi è stato reinterpretato, gestito malissimo, possiamo dirlo, ma il discorso a Ratisbona sul tema del rapporto con l'Islam è un capolavoro. Così come è un capolavoro il discorso fatto in Francia sul tema laicità e ragionevolezza della fede. Ci sono dei discorsi strepitosi che tu ancora oggi li vai a leggere e quando li finisci, chiudi, dici mamma mia, cioè nel senso che tu hai respirato, ti sei nutrito e hai sentito qualcosa di fantastico. A questa intelligenza e a questa umiltà, perché comunque tale è quest'uomo, abbiamo associato un gesto come questo, come le dimissioni, dico ma cioè, che forza c'è stata. Io
Tu ti ricordi esattamente dove eri e cosa facevi quando ti è arrivata la notizia che il Papa si era dimesso?
Sì, sì, sì.
Perché sono quei momenti che ognuno di noi si ricorda dove era. E cosa hai pensato?
Che non fosse vero.
Cioè, la roba...
Che avesse sbagliato a capire la persona che mi ha mandato il messaggino che ho scritto questa cosa. Perché era un messaggino di una ragazza del gruppo giovanile che mi manda questa cosa. Io ero nella segreteria della parrocchia. Se dico, sa cosa ha capito, dico. Dico, figurati, sono andato subito su Sky a accendere. Cioè, in un attimo mi è passato l'universo nella testa, ho detto, no, non è possibile. Veramente.
No, perché mi immagino per un prete è una roba inimmaginabile. Sì. Non avevi pensato che potesse mai succedere.
Ma no, ma stai scherzando, cioè, veramente... Veramente non... No, 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 non potevo...
E qual è la prima persona che hai chiamato e con cui hai commentato questa cosa?
Un mio amico prete che si chiama Don Enrico come lui, che è prete e psicoterapeuta. Avevo bisogno di una psicoterapia. Ha detto Enrico, ma è vera sta storia? Sì, si è dimesso. No, è un prete con cui mi confronto tanto, anche sulle cose, eccetera, non solo a livello personale, sulle scelte. Ho chiamato subito lui per dirmi... L'hai sentito? Sì, sì, E anche lui in quel momento non sapevamo, non avevamo criteri per dire, per capire, per... Poi era quel periodo di grandi tensioni anche interne, no? La vita della Chiesa molto forte, per cui pensavi mille cose, l'hanno costretto, l'hanno forzato, perché l'ha fatto, e adesso cosa succede, e chi... E, cioè, andiamo a rotoli, cioè ti arrivava una marea di pensieri così, dicevi, mamma mia, questa è la resa totale, no? Cioè... Arrivavano una serie di pensieri, uno dietro l'altro, tutti così, e devo dire che la maggior parte all'inizio erano catastrofici. Cioè, primo giorno,
primi che
sì, primo giorno, primi due giorni erano catastrofici. Poi
Poi piano piano è come rimesso insieme i pezzi, hai sentito il modo con cui lui ha argomentato questa cosa, hai visto come anche la Chiesa ha tentato di compattarsi attorno a questo fenomeno, hai visto lo sbigottimento anche di una parte della curia romana che tu pensavi essere quella che avesse provocato tutto e li vedevi pietrificati più di te, dici questi qua non se l'aspettavano anche loro probabilmente una roba del genere, no? E poi dopo si è ripreso, ecco. La mia esperienza personale è stata questa, sì.
Ci tenevo a conoscere questa cosa qui perché per il prete, no?
Sì.
Bene, allora c'è una domanda, prego.
Mi allaccio a quest'ultimo discorso. Ho visto una frase proprio oggi su Skype, mentre vedevo uno schermo di Papa Francesco. Il mio sarà un pontificato breve, non so da dove fu, da dove si è stata estratta, non c'è le 14, non so se lei l'ha raccolta, volevo capire se da dove è nata questa affermazione.
Allora, che Papa Francesco con lo stile che ha avuto finora possa pensare di dimettersi quando avverte di non aver più le forze per portarlo avanti, credo che, non so quanti di noi ci stupiremmo a questo punto, credo che lo potrebbe fare. Quindi una versione potrebbe essere questa, che lui avverta il peso di situazioni interne che non sono entusiastiche di questa modalità di gestire il pontificato, anche questo è vero, settimana scorsa su un settimanale italiano c'era tutto il servizio ancora sulla gestione delle finanze e delle complicazioni che l'uomo da lui scelto per gestire l'attuale situazione dello IOR e dell'amministrazione del patrimonio apostolico della Santa Sede, l'uomo da lui scelto sta causando, nel senso che il modo con cui ci si sta muovendo non dico è simile a prima, però ricalca in certi versi quello che succedeva prima rispetto a spese improponibili. Ed evidentemente questo è uno smacco, perché quell'uomo l'ha scelto lui. Quindi c'è una fatica interiore che lui, magari noi non percepiamo attraverso i mass media, ma anche perché penso che quando è insieme alle persone lui sta bene, quindi è felice, quindi coglie queste cose, ma le tensioni interne, cioè il sinodo, cioè il discorso di Casper era un discorso che andava da qua a là, ok? Sul tema della gestione della famiglia. La reazione che c'è stata interna ha riportato il discorso di Casper, che è l'uomo di Papa Francesco, da qua a qua, ok? È l'uomo spirituale, tra virgolette. Papa Francesco ha fatto un discorso finale del sinodo dove avrebbe voluto dire una serie di cose, ma lo leggi il discorso e lo capisci subito. Ha dovuto parare colpi. Per cui ha detto non bisogna essere integralisti, non bisogna avere posizioni che facciano prevedere l'idea sulla realtà eccetera eccetera, ma non bisogna neanche essere lassisti e permettere, pensare che sia tutto permesso eccetera eccetera, come un discorso che ti salvo capra e cavoli, ma se tu mi conosci e mi hai visto parlare per 2 anni sai benissimo dove vorrei arrivare. Quindi ci sono queste ieri sera porta a porta testimoni che hanno parlato direttamente con cardinali, dicevano che proprio hanno fatto delle liti aspre all'interno del sinodo proprio su questo tema di apertura alla famiglia, di omosessualità eccetera. Io credo che le avverta, che le senta dentro, credo, ecco. Quindi quando parla di un pontificato breve penso che ci sia l'eventualità di potersi dimettere se sente di non poterlo più gestire, penso che ci sia il peso di una di collaboratori che non sono allineati, anche alcuni che lui credeva potessero essere allineati, ecco, nel senso che
è possibile che si dimetta prima di Giovanardi, questo è possibile, è possibile. Allora su questo vi salutiamo, sono quasi le 8, grazie bene. Il secondo prete che viene qua dopo l'occhio. Ci vediamo venerdì con Comunista invece.